la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 e 4 minuti, la nostra newsline di oggi, mercoledì 18 febbraio. Buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione, e apriamo subito in questa metà settimana con il LAMO uno sguardo all'evoluzione meteorologica. Tommaso Torrigiani dall'LAMA, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno Chiara, e dopo la bella giornata di sole che ci siamo potuti godere ieri, ai noi tornano un po' di nubi sulla nostra regione, sospinte da una nuova perturbazione atlantica che ci interesserà domani. Oggi è cielo velato al mattino, ma con nubi risulteranno rapidamente consistenti fino a coprire il cielo. Qualche pioggia nel pomeriggio sulle province nord-occidentali, ma intorno all'ora di cena probabilmente qualche goccia di pioggia cadrà anche sulla città di Firenze e sul resto della piana. I venti sono in rotazione quadranti meridionali, in rinforzo sulla costa arcipelago. Il mare sarà molto mosso, domani forse anche agitato, e le temperature questa mattina in calo per la notte stellata che abbiamo avuto, quindi per chi ancora è a casa si veste un po' meglio di ieri. Le massime in lieve calo, con valori intorno ai 13-14 gradi in città. Domani, cara, come ti dicevo, ritornano le piogge la mattina, poi nel pomeriggio un nuovo miglioramento, speriamo questa volta più duraturo. Con questo direi che è tutto, se non hai domande.
Non andiamo oltre, rimaniamo sulla speranza di un prolungamento quando tornerà il bel tempo. Oggi ci accontentiamo insomma della situazione così com'è, ce l'avevate già prevista e ce la confermate. Grazie a Torrigiani, grazie all'AMA, breve pausa e poi torniamo.
Ma dove siete stati in tutti questi anni?
In Thailandia, Giappone, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Germania, Norvegia, Svezia.
È un vero giro del mondo.
E recital, 40 anni di teatro comico musicale.
Di e con
Maria Cassi
e Leonardo Brizzi.
Una grande festa al Teatro di Fiesole dal 5 all'8 marzo. Ogni sera un ospite speciale.
Non mancare.
Da giovedì 5 a domenica 8 marzo 2026 al Teatro di Fiesole. Biglietti sul Ticketone e nei punti vendita Box Office Toscana.
Non mancare.
Ehi!
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Il viaggio in Giordania raddoppia. Dopo il sold out del primo gruppo, ne viene organizzato un secondo dal 13 al 20 maggio. Visita alla città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 13 al 20 maggio, in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
Otto minuti, andiamo a leggere le principali notizie, ma già state mandando messaggi, segnalazioni al numero WhatsApp intestandoli dillo a Controradio, vi state portando avanti con le vostre segnalazioni che prenderemo in carico poi dopo le 8:30 nell'ambito della trasmissione che andrà in onda e anche riascoltabile nei vari approfondimenti e nelle varie notizie e segnalazioni che abbiamo trattato nello spazio proprio dillo a Controradio su controradio.it. L'apertura del Corriere di oggi, PNRR, l'appello di Gianni, più tempo, un quarto dei progetti e 1 miliardo di investimenti in bilico per la scadenza di fine marzo. Il governatore al ministro Foti: non facciamo i formali, i cantieri vanno finiti, presto il vertice a Roma con il governo. Dunque un'accelerazione di pressione politica dalla Toscana verso Roma in vista appunto di un'interlocuzione con il governo. Poi incontro Funaro-Nardella nei giorni delle polemiche, rapporti non solo politici, il virgolettato incontro ieri mattina tra la sindaca Funaro, l'ex sindaco Nardella, con anche il deputato Gianassi, incontro che avviene dopo il vertice di Funaro tenuto domenica a porte chiuse sull'urbanistica, Cubo Nero, ex OGR, rapporti politici e personali, dice la sindaca. Altro richiamo dal Corriere riguarda l'aeroporto e il parere dell'Unione Europea, ENAC subito conferenza dei servizi condizionata, l'aeroporto rischia tempi lunghissimi per sbloccare lo stallo rappresentato dal decreto di valutazione di impatto ambientale se la richiesta di un parere della Commissione Europea fosse obbligatorio. ENAC con Toscana Aeroporti ritiene che così non sia e chiede che si faccia subito la conferenza dei servizi. Ma su questa ennesima, su questo ennesimo diciamo colpo di scena che procrastina una tematica e un futuro per l'aeroporto di Pereto, l'ha contrastato tra volontà di ampliamento e invece volontà ostacolare appunto questo ampliamento dell'aeroporto di Peretola per tutta una serie di valutazioni anche di impatto su quella che è la piana. Sentiamo il punto nel servizio di Raffaele Palumbo.
L'ampliamento dell'aeroporto di Firenze-Peretola, contenuto nei suoi dettagli nel Master Plan 2024-2035, rischia uno stop prolungato per un parere vincolante della Commissione Europea sulla valutazione di impatto ambientale inserito nel testo definitivo del governo. La notizia mette in allarme Regione Toscana, ENAC, la società di gestione degli scali toscani, che premono sul Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per un decreto correttivo immediato. Il presidente della Regione Eugenio Gianni si dice ottimista sul dialogo con Roma, ma le conseguenze di un passaggio a Bruxelles sarebbero imprevedibili, fino a 22 mesi di iter con costi extra stimati in decine di milioni e ritardi nella costruzione della terza pista da 2,8 milioni di passeggeri annui. La procedura dell'Unione Europea è stata attivata a proposito dei profili ambientali e fonometrici a seguito del contenzioso con i comuni limitrofi, dunque Campi, Sesto e Calenzano, e bloccherebbe appalti e varianti urbanistiche già approvate dal comitato interministeriale. Toscana Aeroporti nel frattempo ha formalizzato la richiesta di modifica al Ministero delle Infrastrutture parlando di un errore tecnico nel decreto governativo. Dure le critiche dal fronte no master plan, la procedura dell'Unione Europea tutela i cittadini e l'ambiente contro un'opera sovradimensionata e dannosa. Infine Gianni ha convocato un vertice con i sindaci interessati e con l'ENAC per scongiurare i ritardi, mentre il governo Meloni resta in silenzio.
L'apertura della Nazione è Galluzzo e Statuto, addio Ponti Beli, Comune punta a mandare in pensione le due strutture leggere e sostituirle entro la fine dell'anno. Vanno avanti i lavori di monitoraggio sui viadotti dell'Indiano e da Verrazzano, presto il varo a Bella Riva. Di taglio alto invece Franchi, blitz UEFA allo stadio, dialogo con club e delegati e oggi in cantiere arriva, c'è la maxi trave. Si parla di Ponte Alpino, dalla Repubblica di taglio alto parte la seconda fase del cantiere, così cambia il traffico, dove da stasera per i prossimi 10 giorni si entra appunto nella seconda fase per il rinforzo delle spalle di appoggio del cavalca ferrovia. Significa che a partire dalle 21 riapre la corsia in direzione Masaccio, il cantiere si sposta sulla carreggiata centrale del ponte. La politica: Giani frena la corsa di Biffoni a Prato, meglio una novità. Il richiamo che troviamo per quanto riguarda la politica sul versante delle amministrative sul territorio pratese, ma i nodi invece sul fronte centrodestra a Pistoia sono stati definiti rispetto alla candidatura della reggente, diciamo, alla prima cittadina Celesti, che è subentrata a Tomasi, andato in consiglio regionale. Facciamo il punto con Giorgio Bernardini.
Maria Celesti sfiderà Giovanni Capecchi nella corsa a sindaco di Pistoia alle elezioni amministrative anticipate della prossima primavera. Il centrodestra ha sciolto le riserve nelle ultime ore, indicando l'attuale sindaca facente funzione come candidata unitaria della coalizione, dopo il passo indietro dell'assessore meloniano al commercio Gabriele Sgueglia, che ha scelto di favorire la compattezza dello schieramento. Celesti di Forza Italia ha preso le redini del comune dopo il passaggio in regione dell'ex sindaco Alessandro Tomasi. Il meloniano ha approdato in regione per guidare l'opposizione. Ora si prepara a guidare la campagna elettorale puntando sulla continuità l'unità amministrativa dell'esperienza di governo cittadino. L'ufficializzazione della candidatura è attesa a breve, mentre la coalizione lavora alla definizione delle liste. Sul fronte opposto, il centro-sinistra ha scelto di convergere sul profilo civico di Capecchi, già assessore alla cultura nella giunta di Renzo Berti, sostenuto dal Campo Largo e appoggiato dai vertici regionali, a partire dal deputato DEM Marco Furfaro e dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. La sua candidatura ha contribuito a ricompattare una coalizione che nelle scorse settimane aveva mostrato divisioni interne, mobilitando anche una parte del mondo culturale associativo pistoiese. Si profila così un contributo fra due figure con storie molto diverse: da una parte l'esperienza di governo locale di Celesti, dall'altra la proposta civica di Capecchi. Una sfida che entrerà nel vivo nelle prossime settimane e che segnerà il futuro amministrativo della città.
Ultima notizia che vi segnaliamo riguarda Testo, immersione nei libri, scrittori ed editori a Firenze di taglio basso su Repubblica. Sì, dal 27 febbraio al 1 marzo la stazione Leopolda ospita la quinta edizione dell'evento dedicato all'editoria contemporanea, che è promosso da Pitti Immagine in collaborazione con la stazione Leopolda e ideato da Todo Modo. Faremo il punto domani in un focus speciale a partire dalle 9, anche con tutte quelle che sono le novità, ma fra queste vi anticipiamo che si inaugura quest'anno anche una collaborazione con Controradio. Di questo e di qualche accenno rispetto a quella che sarà Testo 2026 abbiamo parlato con Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine. Poletto, arriviamo anche a Testo, un appuntamento per l'editoria, per i lettori, le lettrici, il pubblico estero. 5 lettere cosa significano?
Significano che la quinta edizione è un'edizione importante, perché dicevamo che la quarta doveva essere, come dire, un po' di solidità. La quinta è spicca un po' il volo, nel senso che il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro veramente interessante, perché oltre a una bellissima selezione di case editrici, sempre con quel progetto di mettere assieme case editrici grandi e piccole nello stesso identico modo, proprio per far vedere quella che è l'intelligenza editoriale di ognuna, ma anche un programma dove ci sono voci internazionali, voci italiane e poi tante sorprese, anche perché ci siamo inventati una sala, la Bazlen, tutta nuova, nel senso che abbiamo voluto fare questa sorta di officina manoscritti. Abbiamo fatto un open call dove abbiamo chiesto a esordienti se volevano mandarci il loro manoscritto. L'hanno fatto in ben 370 e ne abbiamo selezionati un certo numero, e durante la manifestazione editor e agenti letterari si metteranno a disposizione di questi prescelti per parlare del loro libro e del loro manoscritto. Quindi questa è un'iniziativa che apre un po' Testo.
E poi Testo si aprirà anche al pubblico di Controradio, con Radio Gridolini, la radio di Testo dentro Controradio.
Molto interessante questa idea, diciamo, di Radio Gridolini e la voglia di raccontare anche in modo diverso la manifestazione, proprio con quella idea di essere un appuntamento serio ma al tempo stesso molto divertente, ludico. E effettivamente Radio Gridolini funziona bene, perché tocca la sensibilità di tutti gli scrittori e effettivamente la possibilità di avere una sorta di amplificazione sull'esterno grazie a Controradio è veramente la cosa che ci aspettavamo. Quindi arriva con la quinta edizione e siamo molto contenti.
Company.
Alle 8:19 minuti nella nostra newsline di oggi, come anticipato, vi vogliamo aggiornare sulla storia di Libera. Oggi scadono i 90 giorni fissati dal Tribunale di Firenze affinché il CNR fornisca a Libera, il centro, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, fornisca alla donna nome di fantasia, la donna 55enne toscana affetta da sclerosi multipla a cui è stato riconosciuto l'accesso al suicidio assistito, il dispositivo necessario per consentirle l'infusione endovenosa del farmaco per il fine vita. Cosa comporta tutto ciò? Lo chiediamo e cerchiamo di capirlo con Filomena Gallo, coordinatrice del Collegio di Difesa della Donna e segretaria nazionale dell'Associazione Coscioni. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo riavvolto un pezzettino della storia di Libera, che però purtroppo si sta procrastinando in un dedalo, diciamo, di strumenti che vengono posti in essere rispetto a una precisa autodeterminazione della paziente.
Sì, il limite principale è che la nostra assistita, Libera nome di fantasia come correttamente precisato, dal giorno della richiesta l'azienda sanitaria ha visto decorrere quasi 2 anni e dopo 1 anno ha avuto la conferma dei requisiti, quindi se fosse stata una persona capace di autosomministrarsi il farmaco avrebbe potuto procedere, ma Libera è completamente immobile, riesce a parlare con una voce molto flebile e utilizza gli occhi, motivo per cui dopo un primo passaggio con un dubbio di legittimità costituzionale che era stato sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale perché Libera chiedeva che fosse il suo medico ad autosomministrare il farmaco visto che lei non usa più le mani, il corpo immobile, e la Corte stabilì che bisognava fare una ricerca della strumentazione idonea a livello nazionale e internazionale, non solo regionale. Quindi il procedimento è ritornato dinanzi al giudice di Firenze che prontamente ha disposto questa ricerca, e all'inizio vi erano delle aziende che avevano dato disponibilità al centro di distribuzione ausili toscano. E dopo questa prima disponibilità le aziende si sono tirate indietro e allora si ritorna dinanzi al giudice e il giudice ordina al CNR di verificare la tecnologia necessaria per mettere in comunicazione un puntatore oculare con una pompa infusionale. E grazie alla disponibilità del CNR e poi anche di un'azienda che ha fornito il puntatore oculare, è stata fatta la prima prova, e la prima prova consisteva nel calibrare il puntatore oculare allo sguardo, agli occhi di Libera. E, però dopo la prima prova c'era bisogno della seconda prova e il CNR ha chiesto 15 giorni di tempo ulteriori rispetto al termine dei 90 giorni per la consegna che scadeva oggi. Noi non ci siamo opposti e di fatto il giudice ha concesso i 15 giorni in più che scadranno il 5 marzo e ora attendiamo quest'ulteriore verifica per poi procedere con la consegna da parte del CNR all'azienda sanitaria che è collaborativa ed è pronta a fornire tutto il necessario. Ma Libera in tutta questa attesa, potete immaginare come sta, ogni giorno per lei è un giorno di sofferenza.
Ecco, perché se ci ha spiegato insomma tutto l'iter, le motivazioni, la necessità di ulteriori controlli e verifiche di sicurezza che sono alla base, no, del rinvio e della richiesta di proroga che è stata, come dicevamo, concessa, in tutto questo c'è una donna che dice: sperano che rinunci al mio diritto, che il tempo renda inutile ogni decisione.
In effetti Libera dopo questa notizia della richiesta di rinvio la prima cosa che ha pensato ce l'ha trasmesso, ecco, è stato: forse pensano che io rinunci o che non ce la faccio ad aspettare tutti questi giorni, ma se sono motivazioni tecniche spero che facciano subito, se invece ci sono altre motivazioni alla base che sono di natura politica o amministrativa, di qualsiasi altro tipo che non sia strettamente tecnico, lei ha voluto ribadire che ha un diritto e vuole esercitarlo. È l'unica cosa che le è rimasta, la possibilità di esercitare una libertà costituzionalmente garantita, che è il diritto all'autodeterminazione terapeutica.
Ribadisco con chiarezza che sono determinata a esercitare il diritto che mi è stato riconosciuto. Infatti ha avuto la possibilità di far capire la sua volontà in maniera chiara. Ringraziamo Filomena Gallo per essere stata con noi, averci illustrato tutta la vicenda dall'inizio e anche lo stato attuale di sofferenza di Libera. Il 5 marzo, abbiamo detto, è prevista la nuova scadenza, ci riaggiorneremo. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Is there anyone home? Come on, come on now. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Show me where it hurts. There is no pain, you are receding. A distant ship, smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear.
Come mi ricordava Mirko Ropolo, che mi sta assistendo in regia questa mattina in Newsline e che ha sapientemente, insomma, scelto questo brano che fu deciso come ultimo brano da DJ Fabiano Antoniani, lo ricorderete, che il 27 febbraio 2017, dopo anni di sofferenza causata da un incidente che gli aveva provocato tetraplegia, era diventato non vedente, incapace di respirare, morì in una clinica svizzera attraverso eutanasia, sostenuto dall'associazione Coscioni con Cappato. Insomma, quanto anche la musica può fare a riverberare quelli che sono valori, situazioni di riflessione, condivisione, anche a partire da fatti di cronaca come quelli di Libera e della storia di questa 55enne toscana che ci ha raccontato Filomena Gallo pochi minuti fa e che potete anche riascoltare su controradio.it nel nostro spazio podcast. Ci avviciniamo al GR di Popolare Network, dunque tra qualche minuto la linea passerà a Milano, poi entreremo nelle notizie di servizio alle 8:40 con Dillo a Controradio, nuova puntata della stagione, anche in questo caso tutte le puntate riascoltabili su controradio.it. Vi aspettiamo, rimanete con noi. Go.
Controradio.
Popolare Network. Popolare Network.
Le 8 e 30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto oggi che Mosca vede con favore tutti gli sforzi che potrebbero portare alla risoluzione del conflitto ucraino. Oggi riprendono i colloqui di Ginevra tra Russia, Ucraina e Stati Uniti dopo la prima giornata di ieri, che è stata descritta da Mosca come molto tesa. L'inviato statunitense Steve Witkoff ha però detto che l'incontro ha portato a dei progressi significativi, che oggi riprenderà dopo le consultazioni delle parti con le rispettive capitali. I nodi più complicati restano comunque irrisolti. Intervistato da Axios, il presidente ucraino Zelensky ha detto che non verrà accettato un accordo di pace con Mosca che comprenda una ritirata unilaterale delle forze di Kiev dal Donbass e la cessione di questo territorio a Mosca.
Secondo un'esclusiva del Financial Times, Christine Lagarde lascerà la BCE prima della fine del suo mandato di 8 anni. Una fonte citata dal giornale britannico sostiene che la banchiera centrale europea vorrebbe in questo modo dare a Emmanuel Macron e a Friedrich Merz la possibilità di scegliere il suo successore prima delle elezioni presidenziali francesi dell'aprile del prossimo anno.
In Giappone la leader conservatrice Sanai Takaichi è stata confermata premier dopo le elezioni dello scorso febbraio, che hanno visto la schiacciante vittoria del suo partito. Come previsto dalla Costituzione, prima dell'avvio dei lavori l'esecutivo si è dimesso in blocco per fare posto alla formazione del nuovo governo. Il Partito Liberal Democratico di Sanaichi ha ottenuto oltre i 2/3 dei seggi alla Camera dei Rappresentanti. È la prima volta che succede da quando è in vigore la Costituzione scritta dopo la Seconda Guerra Mondiale.
9 persone sono state fermate in Francia per la morte a Lione del giovane militante di destra Quentin Derank. Tra loro ci sarebbe anche un assistente parlamentare del deputato della France Insoumise. Il caso ha infiammato lo scontro politico francese, concentrato soprattutto contro il partito di Mélenchon. Dopo gli arresti di ieri, il primo ministro Le Cornu ha nuovamente chiamato in causa la France Insoumise senza violare la presunzione di innocenza. Ha scritto su X: ribadisco che è necessario fare pulizia tra le vostre fila e in fretta. Prima di lui il presidente di Iran Jordan Bardella aveva accusato Mélenchon di aver aperto le porte dell'Assemblea Nazionale a presunti assassini.
Il Mediterraneo sta restituendo i corpi dei migranti vittime dei naufragi, si ipotizza, dei giorni del ciclone Harry. Ieri sulla costa calabrese sono stati trovati 2 cadaveri in avanzato stato di decomposizione. Uno a Paola, l'altro a Tropea, una sembrerebbe una donna, ma saranno necessarie analisi sui resti per confermarlo. Nei giorni scorsi altri 2 corpi erano stati recuperati a Scalea e a Maltea. Probabilmente si tratta di vittime della rotta Algeria-Sardegna, mentre altri corpi di migranti sono stati portati dalle onde nei giorni scorsi sulla costa siciliana tra Trapani e Marsala. Di questi si reputa fossero in viaggio sulla rotta tunisina. In totale sono 15 i corpi recuperati finora. Dai naufragi è passato un mese, si stima che le vittime siano tra le 400 e le 1000.
All'ospedale Monaldi di Napoli il gruppo di esperti coinvolti dalla struttura deciderà oggi se il bambino di 2 anni ricoverato dopo il trapianto di un cuore danneggiato potrà ricevere un nuovo organo. Ieri sera la madre del bambino è stata convocata in ospedale, i medici le avrebbero detto che è stato trovato un nuovo cuore compatibile. I sanitari devono ora verificare che i quasi 2 mesi di circolazione extracorporea non abbiano debilitato il corpo al punto da non poter sostenere l'operazione. Oggi al Monaldi saranno presenti anche gli ispettori del Ministero della Salute.
Le 8:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, rallentamenti e code verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fiumicino code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci, troviamo inoltre coda in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze, in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno. E ancora rallentamenti in direzione mare tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico alla linea all'altezza di Porcari. Due treni regionali in linea viaggiano con ritardi tra i 16 e i 22 minuti. Tutti i dettagli sui nostri canali social, su Radio Maversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, ricordiamo il ribaltamento del cantiere nel primo tratto di Viale Giovine Italia tra Piazza Beccaria e Via Duca degli Abruzzi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
I tulipani dell'Iran, cinema resistente iraniano, a cura del Centro Pecci in collaborazione con l'Associazione Donne Libere Iraniane, Movimento Donna Vita Libertà Firenze e Mabuse Cineclub. 7 appuntamenti, da giovedì 19 febbraio a giovedì 2 aprile, per ripercorrere la storia dell'Iran con incontri, dibattiti e film sulla drammatica realtà tra rivolte, proteste e repressione. Primo appuntamento, giovedì 19 alle 20.30, talk con Nasrin Sotoudeh da Teheran, attivista e avvocata iraniana. Alle 21, proiezione di Un semplice incidente di Jafar Panahi. Ingresso con biglietto cinema, info centropecci.it. Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere, dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai? Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 20 febbraio alle 21, Ecce Robot, cronache di un'invasione. Die con Daniele Timpano. Uno spaccato di storia personale e collettiva tra le trame dei più noti cartoni giapponesi e la ricostruzione storica di due invasioni, quella dei serial nipponici nei palinsesti e quella della televisione. Visione dentro le nostre teste.
Contro Radio.
to begin once again. Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high.
A Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 41 minuti, si apre Dillo a Controradio, la puntata di oggi, trasmissione dedicata alle vostre segnalazioni. Ne stanno già arrivando al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111, poi andremo a leggerle, ma torniamo su giovani e violenza di strada e ce ne occupiamo a partire da una testimonianza che è avvenuta nei nostri studi la scorsa settimana. Nel frattempo saluto in collegamento telefonico con noi il presidente del quartiere 1 di Firenze, Mirko Ruffilli, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ruffilli, sentiamo un estratto della testimonianza appunto di Laura, nome di Fantasia, che la scorsa settimana era venuta nei nostri studi, una mamma fiorentina di un giovane delle superiori aggredito di sera a metà gennaio, sporse poi denuncia ai carabinieri. Sentiamo appunto, giusto per riportare all'attenzione i contenuti di questa intervista e poi la commentiamo insieme.
All'improvviso si trova circondato da 5 ragazzi e cominciano a insultarlo. Dopo, quando sta per ritornare verso in piazza Santa Croce verso i suoi amici, se li ritrova davanti con delle bottiglie di vetro in mano e cominciano a spaccargliele in testa. L'hanno visto i suoi amici e da lontano che gli dicevano scappa, scappa. Poi alla fine lui è scappato e
è arrivato a casa, a te non ha detto nulla e tu non ti sei accorta di nulla per una serie di sciarpe, insomma coperture, ferite in testa non visibili. Grazie a un amico che sei riuscita a capire cosa era successo quella sera.
Lui ha spifferato tutto alla mamma, a sua mamma, e la quale poi stava cercando di convincerlo di dirlo a noi genitori, assolutamente.
Poi tuo figlio ce l'ha fatta, ti ha raccontato quello che era successo e non solo, lui delle persone, dei ragazzi che lo hanno aggredito, li ha riconosciuti.
Due erano di scuola sua, allora mio figlio è in seconda e loro sono in quarta, e ci racconta un pezzettino alla volta. Però dice, mamma, babbo, mi potevano ammazzare. E lui ora sta andando a scuola, dove ci sono questi due ragazzi di quarta, e che incontra a ricreazione, facendo capire, dice, non è finita qui perché prima o poi ti facciamo fuori. Perché uno di questi due ragazzi ha visto sui social una foto della sua ragazza insieme al mio, non ci ha visto più e ha lasciato immediatamente questa ragazzina insultandola. Vi potete immaginare gli epiteti belli coloriti che gli sono usciti di bocca, e poi dicendo che a quello sgorbio, cioè riferito a mio figlio, gliela facciamo pagare.
Tutto questo è stato riportato in denuncia, sì, ai carabinieri.
Sì, sì. Mio figlio si trova tutti i giorni, insomma, si ritrova davanti questi due ragazzi che per ora sono liberi, non sono stati arrestati perché ancora le indagini sono in corso. Però comunque gli abbiamo fatto capire una cosa, perché a un certo punto lui pensava, avendo un grosso senso di responsabilità e un profondo senso della giustizia, pensava: è una cosa successa a me, quindi me la devo risolvere da solo. Gli abbiamo fatto capire che quella non era la strada giusta da percorrere.
Ecco, questa testimonianza sia un caso singolo, specifico, personale, ma emblematico di una serie di tematiche. Noi ringraziamo il presidente del quartiere 1 Ruffini innanzitutto per la disponibilità, non solo perché l'abbiamo coinvolta in quanto l'aggressione, secondo denuncia, è avvenuta in Santa Croce, quindi diciamo in un territorio del centro che può essere anche di sua competenza, ma soprattutto anche da genitori e da responsabile delle referente delle istituzioni. Ci sono varie aspetti di questa dinamica che inquietano Ruffilli?
Beh sì, allora intanto io ho parlato con la madre e subito la settimana scorsa mi ha coinvolto, perché io conosco questa signora, cioè questa mamma, e quindi insomma ho espresso naturalmente la mia vicinanza e il mio sostegno in qualsiasi cosa lei voglia portare avanti, perché penso che sia dovere delle istituzioni intanto essere vicino a chi subisce violenza. Ora, a me dispiace tanto che sia successo qua, ma la verità è che purtroppo questi episodi succedono anche in altri, non è soltanto naturalmente certo. Piazza Santa Croce. Abbiamo visto purtroppo, ecco, devo dire che l'allarme che arriva da questo episodio sicuramente si acquisisce nel momento in cui abbiamo visto un episodio terribile alla Spezia solo alcune settimane fa, dove un ragazzo che aveva visto una foto di un altro ragazzo online ha coltellato un coetaneo.
Infatti purtroppo anche da un punto di vista temporale quanto è accaduto certo, a Firenze è avvenuto il giorno pochi certo, giorni prima certo. Ecco, esatto,
non può che non riportare alla mente subito quell'episodio lì. Per questo io credo che l'attenzione debba essere massima sia da parte delle istituzioni ma soprattutto da parte degli istituti scolastici, perché sono dopo la famiglia il luogo di vicinanza più prossimo che hanno i ragazzi, cioè gli insegnanti sono quelli che dopo la famiglia, ripeto, hanno sott'occhio i ragazzi più ore al giorno. Quindi ecco, quello che mi viene da dire soprattutto è questo: dobbiamo trovare un modo per cui le istituzioni, sia pubbliche e comunali come la nostra, anche di vicinanza nel quartiere, figuriamoci, ma soprattutto la scuola, sia veramente attenta a questa situazione, perché dice una rissa tra ragazzi succede, a miei tempi veniva sì, ma oggi vedo una differenza sostanziale soprattutto nell'arma, nell'utilizzo non soltanto della violenza ma anche di, come dire, queste baby gang, no, che comunque bullizzano e usano violenza su singoli che magari a volte si trovano indifesi.
L'importanza di una rete, no, tra territori e istituzioni scolastiche anche per intercettare disagi, perché qui c'è anche il dopo, la quotidianità di un vivere a scuola una situazione di paura che può portare anche alla volontà poi di non andare a scuola, se insomma i tempi della giustizia, delle verifiche, degli accertamenti hanno le necessità che hanno, però insomma vivere una quotidianità di contesto scolastico sapendo che intorno ci sono persone che tu hai riconosciuto come tuoi aggressori sicuramente è un contesto forte di disagio. Quindi e poi c'è anche la volontà, Ruffilli, a quel punto, no, anche di farsi giustizia da soli, questa importanza di far sentire i ragazzi in un contesto che può sostenerli e non invece che gli punta il dito contro e basta, ecco.
Certo, ma infatti per questo ritorno al tema scuola, cioè la scuola è secondo me l'organo obbligato ad attenzionare queste situazioni che vanno oltre la semplice nozione, no? Perché a scuola si va per imparare, sì, ma anche imparare a vivere, imparare a stare insieme, imparare a stare una comunità, imparare anche a sopportare a volte differenze, no, fra varie persone e coetanei. Quindi la scuola è l'istituzione fondamentale, fondante di questo modo di stare insieme. Credo che sia fondamentale, è logico che la giustizia in questo caso dovrà fare le verifiche, cercare magari tramite i video di vedere quello che è successo. Quindi diciamo che l'arresto purtroppo al limite arriva in flagranza, altrimenti c'è delle indagini e si vedrà. Però nello spazio temporale delle indagini è sicuramente, come dire, fondamentale che le istituzioni, le nostre sicuramente, ma la scuola sia vicina al ragazzo e che in qualche maniera lo tuteli, anche allontanando magari i ragazzi che sono al momento resi, no? Sembra responsabile di questa azione. Visto che lo sanno, che sono, perché c'è una denuncia, penso se sarebbe importante che prendessero dei provvedimenti immediatamente come scuola, proprio per non rischiare di farli trovare in una situazione peggiore. E voglio dire anche un'altra cosa,
sì.
Consentimi. Cioè non è che se fuori dalla scuola avviene un evento, poi dopo non è responsabilità della scuola il giorno dopo all'interno della scuola. Cioè, io credo che dobbiamo smettere di lavorare a compartimenti stagni, cioè nel senso che responsabilità mia, casa mia, responsabilità mia. Ma insomma i ragazzi vengono a scuola, in qualche maniera credo che un atteggiamento violento che hanno avuto fuori ce l'abbia anche dentro la scuola in qualche maniera, o comunque abbiano, come dire, no? Sicuramente degli atteggiamenti che possono essere testimonianze di quello che poi succede anche fuori.
No, quindi grazie Ruffilli per questa precisazione, perché noi non facciamo nomi, non diamo contesti territoriali o indicazioni di scuole o altro, però insomma sappiamo che in questa dinamica ci si è un po' attaccati troppo alla burocrazia del cosa è successo fuori o dentro, e quindi insomma le ragazze hanno bisogno di vedere la scuola come un contesto in cui non solo vanno obbligatoriamente ma ripongono anche una fiducia nelle istituzioni, altrimenti si parte da lì nello sgretolare.
Ma anche perché sennò si sentono da soli, ragazzi, cioè si sentono soli. Il ragazzo che torna a casa e non racconta alla mamma è perché dice, no, alleggerisce la cosa, e lo capisco, perché tutti i ragazzi a 14 anni, 13 anni cerchi di farti anche un po' di ragione da te, magari in qualche maniera, però è per quello che ci vuole chi è esterno vicino, cioè la scuola prima di tutto, perché la scuola, ripeto, quello che l'organo più vicino, diciamo che la scuola dovrebbe rendersi conto anche, voglio dire, delle difficoltà che un ragazzo ha in relazione, no, all'atteggiamento che ha a scuola. Quindi non è che sia un problema in casa sua perché i genitori lo picchiano, la scuola non è responsabile di questo.
Chiarissimo Ruffilli, grazie davvero per questo spaccato. Abbiamo pochi minuti, ma era importante tornarci con una riflessione aggiuntiva. Ringraziamo il presidente del quartiere 1. Sono arrivati dei messaggi e anche testimonianze che vale la pena condividere con voi. Sentiamo.
Buongiorno. Io ricordo un ragazzo, il giorno di Pasqua tra l'altro, che si è presentato di notte al pronto soccorso, anzi ce l'hanno portato, pieno di ferite da taglio. Non erano gravi, ma erano veramente tante, e no, penso di aver perso il conto dei punti messi. Eravamo in due a cucire, tre a un certo punto a ricucire questo povero Cristo, tutti piccoli fori, non preoccupanti. Ma la cosa che più mi ha preoccupato di questo ragazzo era lo stupore, era attonito, perché non si spiegava mai io perché ho avuto questa aggressione. Era in stupore questo ragazzo, non si spiegava come mai era finito in questo vortice di in questa aggressione così tremenda e gratuita. Io penso che le ferite sue, che erano veramente, non ricordo quanto, erano un numero allucinante, ma penso la sua ferita dell'anima sia ancora lì. Il ragazzo non era ubriaco, non era alterato, era un ragazzo normale, un ragazzo che vedeva.
E grazie all'ascoltatrice per questa testimonianza, evidentemente anche da operatrice sanitaria che ha visto e ha potuto raccontare e condividere con noi. C'è anche un altro contributo che mandiamo in onda.
Forse andrebbe anche commentato il fatto che un ragazzo, per il semplice fatto di vedere una foto della sua ragazza insieme all'altro, scateni una reazione del genere. Cioè, dà anche l'idea di come sono i rapporti fra uomini maschi e femmine in questo senso.
Assolutamente, infatti nell'editing, diciamo, no, nel riproporre quella che è stata una testimonianza di 20 minuti della scorsa settimana, ho voluto tenere proprio questa motivazione e come è scattata la reazione di questo presunto, appunto, di questi presunti aggressori, perché c'è una doppia violenza e anche una gestione dell'aggressività totalmente disregolata, e questo la dice lunga, appunto. appunto, come ben sottolineava il contributo sonoro che abbiamo mandato in onda adesso. Un ultimo messaggio rispetto a questo tema: secondo me la cosa più grave è che le istituzioni non intervengano con il risultato, da una parte, della sfiducia nelle istituzioni e dall'altra il senso di impunità che li porterà a fatti ancora più gravi. Ricordiamo che questo fatto è avvenuto a metà gennaio, siamo a più di metà di febbraio, ancora diciamo informazioni, i presunti aggressori sono ancora in stato di libertà, non c'è una comunicazione nel contesto scolastico che possa portare a una tutela del minore aggredito, quindi immaginatevi, no, anche il senso di difficoltà psicologica di affrontare giorno per giorno l'andare a scuola. Tutto questo lo abbiamo raccontato in Dillo a Controradio e tra poco ci occuperemo di un altro argomento. Abbiamo pochi minuti in chiusura di Dillo a Controradio, ma vogliamo darvi aggiornamenti dal gasometro, questa realtà che poi ha visto nascere una community di quartiere che si chiama appunto Voci dal Gasometro. Siamo nel quartiere 4, zona Torrino Santa Rosa, via della Fonderia e dintorni. Salutiamo Riccardo Franci di Voci dal Gasometro, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Franci, abitanti, cittadini, genitori che tengono alta l'attenzione su una vivibilità, no, di questo territorio, quali sono i tasti dolenti ancora aperti in termini appunto di spazi fruibili, tutela dei beni comuni, manutenzione, in sintesi?
Noi proviamo a tenere alta l'attenzione sulla nostra piccola zona di interesse. Diciamo che ci sono stati dei miglioramenti nel tempo, ancora rimangono delle zone di criticità che ovviamente riguardano il degrado che ancora persevera nel quartiere come comunque in qualunque altra parte. Ancora noi continuiamo a battere su dei tasti cardine che sono quelli che riguardano attualmente il Parco di Santa Rosa, che continua ad essere una zona, diciamo, di dissesto in termini funzionali del parco giochi, anche se sono state ripristinate alcune funzioni, ma ancora deve essere definitivamente rimesso in funzione. Ancora abbiamo da arricchire il ripristino dell'illuminazione del parco del gasometro, che è ancora rimasto ripristinato ma in via provvisoria. Insomma, ci sono diverse cose da finire, da definire, nonostante l'impegno sia palese sia da parte del gruppo di cittadini che ora rappresento in questo momento, che da parte dell'amministrazione come quartiere.
Quindi diciamo il quartiere c'è, però il problema ancora non è i problemi, le problematiche ancora sono con una provvisoria risoluzione, perché ci dice tutte soluzioni a metà ancora, insomma, sia dal punto di vista della manutenzione e della tutela del giardino per la fruizione dei più piccoli, sia per quanto riguarda la manutenzione al gasometro. C'è poi una problematica delicatissima che è quella della sosta. Voi avete evidenziato un parcheggio fantasma, cioè c'è ma non può essere utilizzato. Dico bene?
Esatto, questo è un tema che abbiamo riportato sotto attenzione in questi ultimi tempi. In via della Fonderia era stato creato questo grande spazio di parcheggio e nella nostra zona il parcheggio è un tema molto caldo, visto il movimento che si crea per le tante attività che sono presenti soprattutto in orario serale. Questo parcheggio, che doveva essere aperto diciamo anche al pubblico esterno, e fruibile per tutti, ancora non lo è, completamente chiuso e non fruibile. Quindi dobbiamo capire quali possono essere i tempi e le motivazioni di questi ritardi nell'apertura di questo grande spazio, che potrebbe essere comodo veramente per tutti, per residenti e non. Ecco.
Segnalazione che prendiamo in carico, così cercheremo di occuparcene anche noi per sperare appunto di trovare una risposta da parte degli organi preposti. Grazie allora, grazie a Riccardo Franci, voci
grazie
dal gasometro.
Grazie a voi per l'attenzione che ci dedicate.
E andiamo a conclusione di Dillo a Controradio con una segnalazione e anche aggiornamento. Cancello pedonale che mette in comunicazione Viale Petrarca, Firenze, via Gusciana. Non so se è merito vostro, ma dopo la mia precedente segnalazione la catena che chiudeva da anni il cancello è stata rimossa, quindi gli automobilisti che hanno parcheggiato a pagamento in via Gusciana potrebbero aprire il cancello digitando un codice presente sul biglietto stesso della sosta. Però i pedoni che non hanno parcheggiato non possono farlo, perché via Gusciana è una strada privata di proprietà della Firenze Parcheggi, e insomma è molto articolata questa segnalazione, che però è reiterata. Noi in parte siamo contenti perché qualcosa si è smosso, però andremo ancora di più a verificare quali sono queste limitazioni così incomprensibili anche per l'ascoltatore che ci scrive. Torneremo mercoledì prossimo, speriamo, con delle risposte. Voi rimanete con noi, perché adesso cambiamo pagina, ma lasciamo spazio sempre alle vostre segnalazioni. Ci occuperemo di Alia. Alia risponde, la rubrica che vi proponiamo periodicamente sulle nostre frequenze, anche su Controradio TV. Quest'oggi ci occupiamo di ecocentri.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio. La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 in replica, la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai? Associati al Controradio Club. È arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
Trees. I did shamanic drugs in both my knees. I started beating like a giant. to my crops in full moonlight. Let golden rays caress my strength and tide. I shut the TV and I quit the news. Ditch all my jeans and now I keep it loose. Self-violation on time of where you see. I get my blood instead of made up from steel. I saw the devil in my control. I sold my records and I bought my soul. I sold my records and I bought my soul.
La tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
9 passate da 7 minuti, ben ritrovati. Siamo all'ottava puntata di Alia Risponde, il nuovo appuntamento della trasmissione che va in onda il terzo mercoledì del mese alle 9. Uno spazio aperto alle vostre segnalazioni. Dunque vi ricordo il 342 81 04 111, il nostro numero WhatsApp, ma durante anche il mese potete scriverci ad aliarisponde@controradio.it e noi inoltreremo le vostre segnalazioni a Plures Alia, cercando appunto di rispondere, di prendere in carico. Spesso sono molto efficienti anche nelle risposte e nella risoluzione di casi che vengono condivisi anche tramite i nostri canali social. Questa mattina, come anticipato, ci occupiamo di ecocentri, cose quanti sono, come funzionano e poi anche rispetto alle vostre domande che potranno arrivare. Io saluto l'ospite che qui ci ha raggiunto in studio, Cristina Pantaleoni, responsabile Business United Ecocentri di Plures Alia. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Cosa sono gli ecocentri? In parte, diciamo, ognuno di noi nella sua esperienza quotidiana può conoscerli, ma partiamo dai fondamentali.
Allora, il servizio è un servizio per il cittadino, quindi le utenze domestiche, essenzialmente tutti i cittadini di tutti i 65 comuni di Alia possono rivolgersi a tutti i centri di raccolta che sul territorio coperto da Alia sono 33 in totale, e quindi hanno libero accesso per poter conferire ciò che normalmente non viene, diciamo, raccolto con la raccolta porta a porta, quindi ingombranti, legno, metallo, ma anche altri rifiuti pericolosi come le bombolette spray, le vernici pericolose, insomma quel piccole quantità di rifiuto che magari ci troviamo ad avere a casa e non sappiamo dove conferire. Ecco, l'ecocentro è il punto esatto dove poter portare questo tipo di rifiuti.
Ci si può rivolgere solo all'ecocentro che insiste sul nostro comune di residenza? Come funziona?
No, i cittadini dei 65 comuni coperti da Alia possono andare in qualsiasi ecocentro. Non c'è limitazione rispetto al comune di residenza, quindi eventualmente se uno, faccio per fare un esempio, si trova a lavorare in un comune diverso da quello di residenza e ha comodità di andare a conferire nel tragitto casa lavoro, può farlo tranquillamente.
Cosa è necessario portare, come si accede, cosa viene verificato al momento dell'accesso?
Allora, per accedere agli ecocentri è necessario avere con sé solo il codice fiscale, che viene quindi poi letto da un lettore da parte dell'addetto, e viene registrato il conferimento sia col codice fiscale che con i dati relativi all'utenza iscritta alla TARI. Quindi basta solamente il codice fiscale.
Immagino ci sia una valutazione sulla pertinenza dei rifiuti che vengono conferiti.
Certo, tutti gli addetti sono formati chiaramente per il ruolo che svolgono, e quindi nel momento dell'accettazione del rifiuto danno le indicazioni alle persone che si presentano all'ecocentro sulla corretta modalità di conferimento, quindi indicano magari il cassone del rifiuto dove deve essere portato l'ingombrante, il fusto dove deve essere messo la vernice, insomma danno tutte le indicazioni necessarie per far sì che la raccolta differenziata sia fatta nel modo corretto.
Possono anche essere smontati, no? Dei rifiuti che sono composti da singoli materiali, da materiali plurimi, no?
Oppure... No, questo non è possibile, okay. Perché all'interno del centro di raccolta, non essendo un impianto, non è possibile fare una cernita o comunque una divisione all'interno di uno stesso rifiuto di materiali diversi, quindi il rifiuto viene preso tal quale e viene poi dopo portato agli impianti, i quali impianti a valle fanno un'attività di recupero dei materiali e dei metalli presenti anche all'interno del rifiuto stesso.
Faccio un po' delle domande che immagino possono venire in mente agli utenti, ai cittadini. Questo crea un aggravio dal punto di vista dei costi in bolletta della TARI, cioè conferire
no, l'ecocentro? No, è tutto compreso all'interno della TARI.
Bene, allora ci scrivono: nel caso specifico sto facendo un trasloco, ingombranti di plastica e cartoni molto voluminosi, posso portarli all'isola ecologica invece di ingombrare la strada?
Sì, esatto.
Ecco, sì, ecocentri o isola ecologica è la stessa cosa.
È la stessa cosa. E hanno vari nomi, diciamo, da centro di raccolta ad ecocentro, isola ecologica, poi cambia un po' a livello normativo, insomma, ma non sto qui, insomma, a entrare nel merito perché è un po' complesso l'argomento. Quindi
è complesso, sì, però diciamo l'identificativo anche nei cartelli è ecocentro.
Esatto, sì.
Allora, invece, per quanto riguarda la fruizione, voi avete già il polso della situazione, di quanto successo hanno queste strutture, questi spazi?
Sì, insomma, posso dare qualche numero. Diciamo, nel 2025 abbiamo registrato circa 560.000 accessi da parte delle utenze domestiche ai centri di raccolta. Faccio alcuni esempi, nel particolare per l'area fiorentina, quindi Bagna Ripoli ha registrato 40.000 ingressi, l'isola ecologica di San Donnino 11.000, Firenze San Donato nella zona di Novoli 30.000, insomma, quindi sono sicuramente dei servizi già, diciamo, entrati nell'abitudine del cittadino, insomma.
C'è anche una verifica rispetto a quali tipologie di rifiuti hanno più successo rispetto agli ecocentri?
Certo, sì, in maggioranza vengono conferiti chiaramente gli ingombranti, quindi divani, sedie, tavoli, poltrone, legno, tipo mobili smontati, il metallo, chiaramente tutti i RAE, dal piccolo RAE, quindi il telefono che non viene più utilizzato, fino al grande RAE come lavatrici, frigoriferi. Ecco, essenzialmente sono questi chiaramente i rifiuti che più vengono conferiti e che maggiormente vengono portati dal cittadino al centro di raccolta.
C'è una domanda che ricorre spesso sulle nostre frequenze nell'ambito della trasmissione di Alia, che riguarda l'ecocentro di Canciulle. Ha riaperto? È stata spostata come area? Informazione a riguardo?
No, allora, Canciulle, l'ecocentro è stato sempre aperto. Probabilmente si fa riferimento al mercatino del riuso, che è stato chiuso ed è stato spostato in altra sede all'interno del comune, però non è gestito da Alia, è gestito comunque da una società.
Ecco, magari vediamo se anche attraverso gli uffici riusciamo a fare un punto sulla vicenda di Canciulle, perché so che è un tema molto molto sentito dal nostro pubblico. Ma Cristina Pantaleoni, veniamo ai servizi che si affiancano agli ecocentri. Che illustrazione possiamo fare?
Sì, a tutti consiglio di scaricare la nostra app, l'Alia App, con la quale è possibile chiaramente accedere ai servizi forniti da Alia, come la segnalazione dei rifiuti abbandonati, ma anche molto importante nel caso in cui una persona non abbia possibilità di recarsi direttamente all'ecocentro, può fare richiesta tramite l'Alia App del ritiro di ingombranti, quindi gli ingombranti possono essere anche ritirati direttamente al domicilio facendo la richiesta attraverso Alia App. Quindi oltre ad avere un accesso diretto ai servizi di Alia, come gestione bolletta, verifica pagamenti e tutto il resto, ci sono anche tutta un'altra serie di servizi interessanti, soprattutto per quanto riguarda i ritiri on demand, quindi sfalcio e potature, ingombranti. Sul comune di Campi Bisenzio abbiamo attivato anche in via sperimentale il ritiro dei piccoli RAE a domicilio e stiamo valutando l'opzione di poterlo portare, diciamo, anche sugli altri comuni. Quindi consiglio a tutti di comunque scaricarsi l'app per avere, diciamo, un contatto immediato verso tutti i servizi di Alia.
Ci ha scritto un ascoltatore che ha dei problemi nell'accesso all'app, appunto Alia App. Abbiamo scritto di darci indicazioni più specifiche rispetto alle problematiche, così poi da confrontarci anche con Plures Alia e vedere di prendere in carico la sua segnalazione. Quindi è una comunicazione che gli faccio via radio, diciamo. Ci scrivono anche un piccolo pezzo di terreno, risponde al vero il fatto che se richiede una composteria ad Alia ci può essere un risparmio fino al 40% sulla bolletta. Su questo immagino lei non sia competente, Pantaleoni, prendo in carico la segnalazione.
Sì, esatto. C'è possibilità chiaramente di avere una compostiera per la produzione del compost. Per quanto riguarda poi, diciamo, le detrazioni dalla bolletta, dipende spesso anche dal regolamento comunale, quindi c'è da fare un approfondimento maggiore, ecco, rispetto a questo.
Su questo prevedibilmente lo sconto dipende dal regolamento comunale, ma faremo verifica. Per quanto riguarda Canciulle, ci dicono che il cantiere potrebbe essere ancora aperto, ma verificheremo e quindi vi risponderemo poi sempre nel corso di Alia Risponde. Altri servizi anche sperimentali che state portando avanti?
Ma soprattutto, come dicevo prima, è il ritiro, diciamo, a domicilio di tutti quei rifiuti che adesso ad esempio si portano anche all'ecocentro, come i piccoli RAE, le potature, gli ingombranti, tutte queste piccole, diciamo, quantità che possono essere ritirate direttamente a domicilio.
Questo è importante perché alcune sono conosciute, altre sono state introdotte, ed
esatto,
è bene, insomma, condividere con,
esatto, sì,
con il pubblico e con gli utenti. Ci fanno una domanda che però non riguarda il tema specifico e dunque torneremo su questo. Stiamo parlando dello svuotamento dei cassonetti attivi nelle strade delle cantierizzazioni della tranvia per Bagno a Ripoli. Ci chiedono una possibile rimodulazione degli orari di svuotamento. Prendiamo in carico, poi non sappiamo se la risposta potrà essere positivo o meno, però insomma è molto circostanziata questa segnalazione, dunque diciamo subito all'ascoltatore che ci ha scritto che ce ne occuperemo. Ma sono le 9:18 minuti, speriamo davvero che questa carrellata, no, di spiegazioni rispetto agli ecocentri, che sono davvero delle isole importanti di differenziazione ulteriore rispetto a quella che è la modalità quotidiana del porta a porta, vengano condivise. Arriva un ultimo messaggio, vedo un attimo se riusciamo a prenderlo in corner, Pantaleoni. Nella ristrutturazione della mia abitazione fatta da me ho dovuto portare molti materiali inerti a Canciulle. Per i mobili ho usato il ritiro a domicilio con la prenotazione. Ci mancherebbe che si debba anche pagare per conferire i rifiuti agli ecocentri. Sì, ma infatti la domanda che avevo fatto era da avvocato del diavolo, diciamo, per sgombrare qualsiasi dubbio. Anzi, non sarebbe il caso, visto che si rende un servizio alla collettività, che ogni conferimento potesse dare diritto a un piccolo sconto in tariffa? Fabio ci prova dall'Impruneta. Vediamo poi, Fabio. Fabio, grazie però per aver interagito con noi. Richiesta per Alia: la gestione dei raggruppamenti condominiali è molto problematica. Sì, ma vedo dall'incipit che non è il tema di oggi. Allora, prendo tutte le vostre segnalazioni, ci confronteremo appunto per poter rispondere nella prossima puntata che si terrà il 18 di marzo, dunque ci sarà modo e tempo di affrontare le varie problematiche che ci ponete. Grazie a Cristina Pantaleoni per essere stata
grazie
con noi.
Grazie a voi.
Ricordo a tutti che Alia risponde @controradio.it è la nostra mail di riferimento e che tutte le trasmissioni fino ad oggi, dunque le 8 puntate che sono andate in onda, possono essere riascoltate su controradio.it.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
24 minuti, sono ancora qui, sì, in Newsline, tra poco vado verso la conclusione, vi dico quello che sto facendo in questo momento, perché se non ci credono gli ascoltatori e le ascoltatrici, noi glielo diciamo, sono qui che mi sto reinoltrando tutti i miei vostri messaggi che avete mandato al numero WhatsApp della radio, così da poterli mandare a Pluresalia e fare in modo che vi rispondano, così come mi sono sentita il sonoro che per ovvi motivi di tempo non riuscivamo a sentire in onda, un ascoltatore ci ha sostanzialmente chiesto dove differenziare gli estintori, perché lui li ha portati all'ecocentro ma non gliel'hanno presi. Allora, gli estintori dove vanno? Nei rifiuti? Ci occuperemo anche di questo, così come di molto altro. Siamo una radio di servizio, non solo per quanto riguarda queste trasmissioni, ma in generale di servizio, un bene comune, se non ve lo ricordate, insomma, ve lo diciamo noi. E adesso non ho qui il numero dei soci in tempo reale, ma potrei ricordarmelo, ecco, 1963 quelli finora nella campagna di tesseramento 2026, che ve lo dico a fare, vogliamo arrivare ai 2000, ce la facciamo prima della cena sociale del Controradio Club? Anche su questo ci chiedete, sì, è sold out, abbiamo cercato di aumentare la capienza in ogni modo, insomma il limite è il limite, e quindi il 26 ci vedremo con chi ha già prenotato, però noi abbiamo bisogno di voi comunque, le 2000 iscrizioni sono l'obiettivo di questa campagna del 50esimo, per poi diciamo chiudere un capitolo che è quello che ci fa dire avete compreso la necessità di un sostegno da parte del pubblico, così come ve lo abbiamo raccontato in questi mesi di tesseramento, e poi vogliamo concederci anche un momento insomma cammino verso il festeggiamento del 50esimo, che si terrà in data ufficiale a fine marzo, il 31 marzo, ma che vede tutta una serie di iniziative che vorremmo mettere in campo, e quindi insomma dedicarci a questo. Arrivateci ai 2000 soci, perché è importante come obiettivo per noi, venendo in radio via del Rosso Fiorentino 2B oppure tramite controradioclub.it. Noi ci risentiamo alle 12.45 per la cronaca e l'informazione locale, sempre aggiornati anche sui nostri canali crossmediali.
home.